Piano, che per chiudere in bellezza intervisterà Jovanotti, che però per fortuna non avremo tempo e modo di leggere. Lascio a te la parola per le altre prime pagine.
Questo ci dispiace molto.
Vero?
Allora, intanto volevamo ringraziare la compagna che ci ha chiamato spiegandoci che ieri alla manifestazione contro il DL sicurezza non c'è stato nessuno scontro, ma solo qualche spintonata, per cui vabbè, è il modo sovente in cui i giornali restituiscono quanto avviene in strada e nelle piazze, per cui grazie sempre a chi chiama per puntualizzare ed aiutarci anche a chiarire i termini delle situazioni e anche per costruire con noi la rassegna stampa. E a tal fine vi ricordiamo che il numero per intervenire in diretta, se volete, è sempre quello, lo 06 49 17 50. Veniamo alla prima pagina della Stampa, che stamane apre con la questione dazi e dunque borse, catastrofe Trump, crollano ancora i mercati, è come l'11 settembre, a Milano in fumo i guadagni di un anno, Banca d'Italia riduce le stime del PIL nel 2025, scrive la Stampa. La Cina reagisce, Meloni tratta a Washington prima di Pasqua, intervista a Enrico Letta, addirittura Enrico Letta, come anticipavi tu, parla di attacco al cuore dell'Europa, veramente il senso della misura e del no? Del trovare dei parallelismi storici del tutto inadeguati, come fa Letta, è
analogie ovunque, sì, senza trovarle,
quasi come l'11 settembre, quasi come il Covid-19, cioè che c'entra, non spiega nulla, un parallelismo storico che non fa chiarezza su niente, crea soltanto confusione. La realtà è che il vecchio capitalismo, il vecchio mondo sta finendo, questa è la verità. Non capiamo ancora bene in che termini, in che modi, nel senso che i dazi stessi, per come sono stati, come dire, immaginati, per come sono stati definiti dall'amministrazione americana, insomma, ci sembra un modo così un po', come dire, superficiale, ma in qualche modo rappresentano, appunto, dicevamo, la fine, la fine di un mondo, dagli accordi, diciamo, di Bretton Woods in poi. La supremazia del dollaro stesso statunitense come valuta di riserva globale continua non solo ad essere oggetto di discussione negli ultimi anni, ma chiaramente l'ascesa dei BRICS, che è vero che sono un tavolo ancora, no? Però e altre iniziative di dedollarizzazione, come dire, stanno portando alla fine di un'egemonia, e queste scelte economiche e politiche dell'amministrazione statunitense riguardanti i dazi, le sanzioni commerciali, è chiaro che avranno nel breve, nel medio e nel lungo periodo un impatto significativo sull'economia globale, contribuendo a scuotere quello che già era, no? Un capitalismo finanziario globale di fragile equilibrio, soprattutto negli ultimi anni. Il conflitto armato anche in Ucraina, per esempio, sembra essere funzionale a mantenere anche alti i prezzi dell'energia, settore in cui Stati Uniti e Russia, lo ricordiamo, sono tra i maggiori attori globali, e l'energia rappresenta una delle principali fonti di guadagno tramite le esportazioni. L'Europa poi cerca di uscire da una posizione di vulnerabilità strategica e politica definita da una serie di politiche in qualche modo scellerate degli ultimi anni, provando a ribilanciare la propria posizione economica ed energetica con le sue risorse assolutamente in declino e con una crescente concorrenza a livello globale. E questi dazi di fatto hanno imposto un'accelerazione a questo processo, segnando la fine di un modello di globalizzazione che ha dominato le ultime decadi. Cioè, noi stiamo assistendo a questo, le guerre commerciali in particolar modo con la Cina, la teoria politica di America First, no? Hanno messo e continuano a mettere sotto pressione anche le catene di approvvigionamento internazionali e le alleanze economiche storiche. Ora, la domanda che ci stavamo facendo stamattina l'introduzione di questi dazi, quindi guerre commerciali a tutto tondo, data anche lo smantellamento di quel soft power americano, no? Dunque con lo smantellamento di USAID, piuttosto che con l'intervento in alcuni settori chiavi dell'establishment americano, ci domandiamo in che modo l'America First di Trump intenderà intervenire nel mondo, no? Se rafforzando, e questo ci dovrebbe preoccupare, soltanto, come dire, la forma di hard power o meno. Su questo ve lo leggeremo a breve, come sempre c'è, intendo dire come sempre interessante, c'è un articolo su Altra Economia di Alessandro Volpi, che ci spiega la relazione tra i dazi di Donald Trump e la guerra senza fine appunto in Ucraina, con un focus specifico, un'attenzione specifica sulla fine del dollaro, vaticinata dallo stesso amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink, che sono ora BlackRock insieme a Vanguard, insieme a State Street, che sono i tre grandi fondi di credito gestito globale, stanno provando a non rimanere schiacciati dallo scoppio della bolla, cercando rifugio nell'Europa del riarmo, diciamo così, e negli immaterialissimi Bitcoin. Ma insomma, questo articolo di Volpi ve lo leggeremo a breve. Intanto andiamo avanti con La Stampa, che ospita il commento di Bill Emmott: senza prova di forza non si battono i bulli, sempre sulla dazi imposti dall'amministrazione Trump. Poi ancora si parla c'è un'inchiesta di Francesco Spini dal titolo "Il Nord contro Salvini, così Donald ci distrugge". A due giorni dal fatidico annuncio di Trump, il mondo dell'industria appare frastornato. Come siamo potuti arrivare a questo punto? Forse ragiona Enrico Carraro, alla guida dell'omonimo gruppo specializzato in sistemi di trasmissione e ingranaggi. Ci avevano illusi dalle prime battute su Canada, Cina, Messico, che fosse tutto un bluff. Invece eccoci catapultati nel meraviglioso mondo di Dazio impazzito. Parlano tutti solo di questo, pure al workshop primaverile di Cernobbio, targato Thea Ambrosetti. Il 40% dei manager banchieri presenti al convegno ritiene che l'impatto sul loro business sarà molto grave. E ancora un'analisi sulla globalizzazione che non è ancora morta, firma di Serena Sileoni. E direi che dalla prima pagina della Stampa è tutta, poi vedremo le pagine interne che invece contengono degli articoli di cui vi daremo conto. Prima pagina del Manifesto invece, vado avanti io? Sì. Prima pagina del Manifesto, a tutto tondo, a passo di carica, titola il Manifesto, con una foto della carica della polizia, o meglio del dei tafferugli che ci sono stati durante la manifestazione contro il DDL sicurezza in Piazza della Rotonda a Roma ieri. Da disegno di legge a decreto entrano subito in vigore le norme securitarie che lasciano mano libera alla polizia e perseguitano chi protesta. Il governo calpesta Costituzione e Parlamento, copre le sue divisioni e fa un altro passo verso l'Ungheria di Orban. La risposta è in piazza, scrive il Manifesto. E arriva la svolta autoritaria, non arriva, lo sapevamo già, Meloni impone il DL sicurezza, e il Manifesto ne dà conto stamattina, per superare la resistenza delle opposizioni. Di fatto il governo, ma non lo fa da oggi, esautora il Parlamento ed emana direttamente la legge più repressiva che abbia mai scritto e proposto, sceglie la strada più breve, appunto lo dicevamo, il DDL sicurezza si trasforma in decreto legge e entra subito in vigore dunque alle Camere si impone un limite massimo di 60 giorni per convertirlo in legge. È un modo questo anche da parte del governo di imporre, di dettare le tempistiche del dibattito. Il disegno di legge, lo ricordiamo, attualmente era all'esame del Senato, avrebbe dovuto essere votato il 15 aprile, ma poi per problemi di copertura finanziaria sarebbe comunque dovuto tornare alla Camera per una terza lettura, dunque in qualche modo allontanando ulteriormente il momento di via libera. Comunque il via libera, diciamo così, al DL sicurezza contiene punti che chi ascolta questa radio conosce già a memoria, quindi il divieto di vendita e consumo di cannabis light, il carcere fino a 2 anni per blocchi stradali, il nuovo reato contro le occupazioni abusive, il raddoppio del tetto al rimborso delle spese legali per gli agenti delle forze dell'ordine al processo, e poi in realtà salta, ed è la novità più importante, l'obbligo per le università e le pubbliche amministrazioni di fornire informazioni riservate all'intelligence, lo ricorderete, previsto dall'articolo 31 del DDL, perché questa collaborazione, quantunque sia comunque gravissima, rimarrà facoltativa e dovrà avvenire, appunto, scrive il fatto, nel rispetto delle norme sulla privacy. Resta invece in piedi un'altra previsione dello stesso articolo, che potenzia le attività sotto copertura dei servizi, consentendo agli agenti infiltrati di arrivare a dirigere e guidare associazioni terroristico-eversive. Resta l'abolizione dell'obbligo di rinvio della pena per le donne condannate incinte o madri di bambini e bambini più piccolo di 1 anno. Anche loro, dunque anche queste donne, d'ora in poi potranno finire in carcere. Questo è stato uno dei punti anche più contestati del provvedimento, su cui si erano focalizzate anche le attenzioni del Colle. La modifica apportata è minima, non riguarda l'esecuzione della pena, anzi la custodia cautelare, cioè nel DDL viene inserito l'obbligo di eseguirla presso un istituto a custodia attenuata. Salta anche il divieto di acquistare SIM telefoniche per persone con status migranti, non servirà a presentare il permesso di soggiorno come previsto nel DDL, ma basterà un documento di identità, permettendo a chi arriva nel nostro paese di telefonare ai propri familiari, ai propri amici nel loro paese. Viene poi leggermente ristretta la definizione del nuovo reato di rivolta in carcere o nei lager CPR, si applicherà solo agli atti, leggiamo, di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, e non più di ogni tipo di ordine, compresi ad esempio quelli attinenti alla pulizia e all'igiene. Restano punite però esplicitamente anche le condotte di resistenza passiva che impediscono il compimento degli atti necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza, e le pene sono severissime: fino a 6 anni per i semplici partecipanti, fino a 10 anni per i capi, fino a 20 anni se dalla rivolta derivano le lesioni o la morte. C'è una sorta di mini ridimensionamento anche per la norma anti-no ponte, cioè l'aggravante dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale se vengono commessi durante le proteste contro le cosiddette grandi opere. Non si parla più di atti commessi al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, ma di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazione o di altri servizi pubblici. E anche con la nuova formulazione, comunque, l'aggravante potrà colpire i manifestanti, per esempio no ponte, no TAV, eccetera eccetera. Questo per darvi conto nello specifico di che cosa è passato ieri. C'è un articolo, un editoriale anzi, questa mattina sulla prima pagina del Manifesto a firma di Andrea Fabbozzi, repressione senza alternativa, titola: non funziona più così, risponde l'agente di polizia al professore arrestato perché appoggia le proteste contro il collasso climatico quando chiede il rispetto delle garanzie costituzionali. Siamo nel 2030, negli USA è in diluvio, romanzo di Stephen Markley, ma la scena potrebbe ripetersi in qualsiasi città italiana, e non tra qualche anno, scrive Fabbozzi, ma già domani, perché il governo ha trasformato in decreto il disegno di legge sicurezza che limita i diritti e aumenta le pene. Meloni stringe i bulloni della repressione, guarda caso dalla finzione alla realtà, anche contro gli attivisti del clima. Lo fa con un provvedimento immediatamente in vigore che dovrebbe per Costituzione essere di straordinaria necessità e urgenza, e invece è diventato prassi per il governo. A domanda su dove diavolo sia l'urgenza, il ministro Piantedosi ha risposto candido: in Parlamento si è perso troppo tempo. un anno e mezzo di discussioni, tempo perso durante il quale tutti gli emendamenti delle opposizioni sono stati respinti, quindi è falsa la spiegazione del ministro per cui il decreto recepisce il dibattito parlamentare. E poi l'iter di approvazione era ormai quasi concluso, dunque le motivazioni di questa ennesima umiliazione delle Camere sono evidentemente altre, essenzialmente due. La prima è far digerire alla Lega qualche modifica richiesta dal Quirinale, offrendo in cambio un'approvazione immediata. Il congresso della Lega che comincia oggi è il vero motivo di urgenza del decreto. Salvini ha rivendicato tutto, postando immediatamente, pieno di gioia, le foto di tutti i corpi di polizia. La legge è infatti un omaggio delle destre ai sindacati delle forze dell'ordine, che avranno le mani più libere e soprattutto 10.000 euro di soldi pubblici per ogni grado di giudizio per difendersi se accusati, come capita, di reati commessi in servizio. Questo nel paese dove non ci sono fondi per risarcire le ingiuste detenzioni. È un'elementare misura di garanzia come le body cam sulle divise degli agenti è ridimensionata in questo stesso decreto a possibilità e finanziata con fondi insufficienti. Ma il messaggio è chiaro: la Premier, certo non solo Salvini, sta con le divise, del resto non si era fatta scrupolo di correggere persino il Presidente della Repubblica quando aveva criticato le botte agli studenti di Pisa. Le divise ricambiano e da un po' di tempo i sindacati hanno preso l'abitudine di commentare l'attualità a colpi di comunicati stampa, come un Gasparri qualunque l'altro giorno anche per criticare una sentenza, quella sua Scatasuna. La seconda ragione che ha spinto il governo a lasciar morire uno dei rari disegni di leggi per sostituire in corsa con l'ennesimo decreto è che in questo modo ha potuto accogliere, evitando le insidie degli emendamenti, una parte delle osservazioni del Quirinale. Il Presidente della Repubblica dunque lo firmerà, malgrado sui requisiti costituzionali i dubbi siano tanti. Beh, allora perché lo firma? Avendo ottenuto lo stralcio di alcune norme di pure crudeltà o degne di Minority Report. Il bicchiere però resta mezzo vuoto. In cambio di una legge pessima al cubo, che avrebbe dovuto superare la spaccatura della maggioranza per essere approvata definitivamente tra qualche mese, ne abbiamo adesso una subito in vigore, pessima al quadrato. Qualche giorno fa Meloni ha detto di essere invidiosa di Trump, che con i suoi ordini esecutivi può fare deportazioni e cose del genere, e così ha voluto anche lei il suo executive order. Ma il decreto andrà comunque per la conversione in Parlamento. Ha concesso bontà sua il ministro Piantedosi. In Parlamento, dove i decreti vengono abitualmente approvati con la fiducia, il bicchiere resta vuoto per metà, se non di più, perché piccole modifiche al testo non bastano a renderlo potabile. A che serve dire che la mano pesante contro chi si oppone ai cantieri, che prima valeva per tutte le grandi opere che indicava il governo, adesso vale solo per i lavori relativi ai trasporti, energia, telecomunicazioni e servizi pubblici? È lo stesso, una norma su misura contro chi protesta per il ponte di Messina o per la TAV era prima e tale resta adesso. Oppure a che serve precisare che l'osceno divieto di resistenza passiva, con il quale si vogliono rendere le carceri ancora più infernali di quanto non siano già, prima valeva contro tutti gli ordini delle guardie penitenziarie, adesso solo contro quelli destinati al mantenimento dell'ordine e della sicurezza? La definizione è così vasta da comprendere facilmente tutto quello che accade in un universo inaccessibile come quello di un carcere o di un CPR, perché la novità è estesa anche ai migranti, che non possono fare altro che resistenza passiva contro le inumane e folli detenzioni amministrative alle quali sono condannati senza aver commesso reato. Adesso anche oltremare, grazie, guarda un po', a un decreto legge. Giorgia Meloni, va detto, individua i problemi, vede bene che montano rabbia e proteste per condizioni di vita che peggiorano anche prima che la spesa sociale sia ulteriormente ridotta per comprare armi, ma il governo non sa offrire risposte al problema e si concentra dunque sulla repressione degli effetti. Vale lo stesso per le manifestazioni che aprono gli occhi sulla catastrofe del riscaldamento globale. Meglio chiuderli gli occhi, prevedendo fino a 3 anni di carcere per un imbrattamento. Fino a ieri si rischiava al massimo una multa di 300 euro, ora non funziona più così. Questo è l'editoriale di Fabozzi, che sul Manifesto di questa mattina, sulla prima pagina che vi abbiamo letto per intero, sempre dalla prima pagina del Manifesto, dazi USA, il venerdì nero delle borse, da Wall Street a Milano, il giorno peggiore dalla pandemia di Covid-19, taglia i tassi di interesse, Jerome, smetti di giocare alla politica, lo ha intimato ieri Donald Trump a Jerome Powell, il capo della Fed. cioè la Federal Reserve, che durante la sua conferenza stampa non ha raccolto l'invito e ha messo in guardia sul rallentamento della crescita dovuto ai dazi. Il suo discorso segna il terzo crollo in borsa di venerdì dopo l'apertura nel segno del Liberation Day e la rappresaglia cinese. S&P perde il 5%, si avvicina al bear market, un calo del 20% rispetto al precedente picco positivo, ma il presidente USA raffigura un trionfo. I cinesi sono nel panico, le mie politiche non cambieranno, questo è un gran momento per gli investitori che arrivano negli Stati Uniti per diventare più ricchi che mai. City di Londra al meno 4%, la giornata peggiore a Milano meno 7,11%. E poi si parla sempre di rappresaglia cinese, tariffa al 34%, parte l'escalation che è servita, la Cina non porge l'altra guancia a Trump, 34% ai dazi sulle merci, USA sospesa l'autorizzazione a 6 aziende per esportare nella Repubblica Popolare, altre 11 aggiunte alla lista delle entità inaffidabili, Washington rischia di perdere la posizione dominante. Su questo, sul cosiddetto Liberation Day e sulla sull'imposizione dei dazi, c'è un articolo di Francesco Raparelli sempre sulla prima pagina del Manifesto dal titolo "La mossa di Trump non è una follia", e poi ancora manifestazione 5 Stelle in piazza contro le armi, Schlein manda una piccola delegazione dei Dem, oggi a Roma la manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo, presenti Bonelli e Fratoianni di AVS, Schlein ha deciso di mandare una nutrita delegazione PD guidata da Boccia, lei non andrà, attenzione, ascolto per gli alleati, uniti possiamo battere le destre, va bene. Strage a Gaza, ma gli USA invitano Netanyahu, striscia di sangue, ieri 38 morti, quasi 1300 dal 18 marzo, nella striscia mancano cibo e acqua, il World Food Program senza scorte, Trump invita ufficialmente Netanyahu a Washington, mentre Israele fa togliere un filosofo israeliano sgradito dalle celebrazioni per Buchenwald. E poi torna il manifesto sul femminicidio di Sara Campanella, e non una di più, Sara Campanella quando la rabbia e il dolore bruciano, con un articolo di Nadia Terranova che vi leggeremo a breve. Questo dalla prima pagina del manifesto, non so se tu hai... Sì, vai.
Altre prime pagine ne abbiamo, vediamo allora... E direi che possiamo anche forse chiuderle qua, forse vediamo la prima pagina del Domani che cosa ci offre, se eccolo, se la rimediamo vi chiediamo un attimo di attesa. E allora il Domani anche qui si apre con i dazi di Trump affondano l'Italia, la borsa crolla, Meloni minimizza, c'è poi in basso una vediamo le dichiarazioni di non si sa, comunque il virgolettato contro la violenza si parta dalle scuole, l'Italia è uno dei pochi paesi europei a non prevedere l'educazione sesso-affettiva, dopo la strage delle ragazze parla la politologa Flavia Restivo, la parità tra uomini e donne inizia in classe, il governo si difende con il razzismo di Nordio e i dati falsi di Roccella, bisogna copiare il modello svedese. Poi altri spunti dalla prima pagina del Domani, in arrivo una nuova rottamazione, non pagare mai, i sonni tranquilli degli evasori, a cura di Tommaso Di Tanno. E poi l'ultimo articolo del Domani sulla prima pagina, Trump vuole colpire la Cina ma impoverirà i suoi cittadini, quindi sempre in merito ai dazi reciproci imposti. Quindi questa è l'altra, insomma, l'ultima prima pagina dei quotidiani di oggi. Io direi piccolo stacco musicale e ritorniamo con le pagine interne. Rientriamo quindi per andare a leggere le pagine interne dei quotidiani di oggi. Partiamo, insomma, dopo aver letto, poi magari ci torneremo con ciò che mancava sui dazi letto da Altre Economia. Parliamo sempre di dazi, in questo caso c'è un articolo a pagina 4 del Sole 24 Ore che spiega e che parla della risposta della Cina, quindi contro dazi cinesi verso gli Stati Uniti. Leggo il titolo dell'articolo di Rita Fattiguso: dalla Cina contro dazi del 34%, restrizioni export terre rare. L'escalation di Pechino, quindi Pechino risponde ai dazi reciproci di Trump del 34% con una ritorsione di pari entità in vigore dal 10 aprile su tutte le importazioni USA e con altre 11 aziende inserite nella blacklist. La prima parte dell'articolo spiega un pochino proprio la questione dei dazi, quindi che adesso vado a leggere. Occhio per occhio, Trump fa lievitare dal 20 al 54% l'aliquota totale sui beni cinesi. Pechino dal 10 aprile vara dazi aggiuntivi del 34% sui prodotti statunitensi, dando un'altra mandata al prezioso tesoretto di terre rare e allungando di 11 entità la lista nera delle aziende che minano la sicurezza nazionale. L'articolo continua: circa il 20% dell'economia cinese si basa sulle esportazioni, secondo Goldman Sachs. Le misure varate non saranno indolori, tanto più che le indagini condotte in precedenza avevano stimato che nuovi dazi statunitensi pari a circa il 60% sulla Cina avrebbero ridotto il PIL reale di circa 2 punti percentuali. Ma la cosa interessante, a mio avviso, dell'articolo è successiva, perché si parla appunto di dell'impatto e delle limitazioni sulle terre rare che la Cina ha imporrà dal 10 aprile agli Stati Uniti. E vado a leggere, la prospettiva praticabile più ovvia è che la Cina decida maggiori stimoli e aiuti per aumentare la produzione e si impegni di più per costruire altre relazioni commerciali con altre piazze. Più ragionata e mirata la nuova mossa sulle terre rare, che si interseca sulle esigenze della difesa nazionale. La Cina ha imposto controlli sulle esportazioni su 5 metalli utilizzati nel settore della difesa, nell'energia pulita e in altri settori all'inizio di febbraio, poco dopo l'entrata in vigore della prima tariffa del 10% del presidente Trump sui prodotti cinesi. Morale: ora sono necessarie licenze per esportare 20 prodotti correlati a tungsteno, tellurio, bismuto, indio e molibdeno, tutte parole insomma che mi dicono poco, però nell'articolo spiegano invece la loro importanza. A gennaio la Cina ha proposto di limitare l'esportazione di alcune tecnologie utilizzate per realizzare componenti di batterie all'avanguardia e per elaborare minerali critici come litio e gallio. A dicembre la Cina ha vietato le esportazioni di 3 minerali essenziali per gli Stati Uniti: antimonio, gallio e germanio, in risposta a una nuova stretta USA sui chip cinesi. Pechino domina la filiera dei 3 metalli ed estrae o raffina tra la metà e il 90% della fornitura globale di quei minerali, e ha anche vietato le esportazioni di terre rare, un gruppo di 17 metalli utilizzati per realizzare i magneti che trasformano l'energia in movimento nei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e nell'elettronica. Sebbene comuni nella crosta terrestre, la Cina ha padroneggiato il processo di raffinazione tecnicamente difficile e dannoso per l'ambiente. Produce quasi il 90% della produzione globale raffinata. E l'articolo chiude in questo modo: la Cina è il principale produttore ed esportatore di grafite al mondo e raffina anche oltre il 90% della grafite mondiale in un materiale che viene utilizzato in praticamente tutte le batterie dei veicoli elettrici. Per il paese leader al mondo in questo settore, avere il controllo della materia prima è un incomparabile vantaggio competitivo anche nelle negoziazioni che forse, ma non è certo, si apriranno. Quindi questo articolo del Sole 24 Ore c'è un pochino, viene illustrata in maniera, a mio avviso, abbastanza chiara la risposta e il peso della risposta, ecco, direi, della Cina verso gli Stati Uniti. Non so se tu volevi riprendere con l'articolo che leggevi in precedenza.
Sì, allora riprendiamo sempre su questo tema con insomma un approfondimento fatto da Altra Economia e che ha a che fare sia con i dazi sia con come dire, gli scopi neoliberisti e finanziari di questo processo che hanno dall'inizio chiamato Rearm Europe e poi con una mossa di cosmetica insomma rinominato. Ricordiamo che di fatto questo piano di riarmo da 800 miliardi voluto dalla Commissione Europea avrà ovviamente un impatto importante sul welfare e perché distoglierà di fatto risorse che sono destinate ad altre forme di finanziamento della spesa pubblica con sanità, istruzione, previdenza pensionistica e destinarle agli armamenti. Questo insomma è un'accelerazione a nostro avviso anche verso quella dottrina della privatizzazione del welfare, diciamo così, che è un approccio neoliberista insegue da tempo, no? Cioè l'idea di gridare che c'è una guerra in corso, che insomma è evidente su molti, molti quotidiani, ma insomma chi accende la TV e vede come la sottoscritta a volte programmi mainstream, l'idea che insomma questo refrain per cui per costruire, no, la pace serve pensare alla guerra, il fatto che la comunità hippie che è di meloniano come dire eloquio, ma non soltanto, perché poi per esempio viene ripresa da alcuni giornalisti, alcune giornaliste che dicono beh sì, però no, noi non ci dobbiamo far trovare disarmati in qualche modo, no, rispetto a questo, ecco, vabbè, insomma è un parlare per parlare ed è una giustificazione per sacrificare di fatto le spese dello Stato sociale, tant'è che chi parla in questi termini di fatto sempre borghesi o borghese, smantellandolo e sostituendolo in larga misura con un sistema privatistico. A nostro avviso questo approccio di Rearm Europe rappresenta la creazione di una nuova bolla finanziaria. Su questo vi davamo conto anche nelle settimane scorse di alcuni articoli del professor Alessandro Volpi, che si inserisce all'interno di questo ragionamento, cioè quello di il momento in cui c'è un impegno complessivo di 800 miliardi di euro da destinare al riarmo, immediatamente nel momento in cui arriveranno le commesse è chiaro che i titoli della società che producono armamenti diventano assolutamente inappetibili. In tal senso i segnali sono già stati visti con l'impresa tedesca di armamenti, la Rheinmetall, o piuttosto che la Leonardo. L'altra sera c'era ospite a 8,5 Cingolani, non so se lo avete visto, ma insomma che è amministratore delegato, credo sia amministratore delegato, comunque fa parte di Leonardo, adesso non so quale sia il suo ruolo, non vorrei sbagliarmi, ma me lo vado a cercare. E che hanno visto ovviamente schizzare le loro azioni in borsa negli ultimi giorni. E allora su questo, su Altra Economia, compare un articolo di Volpi di cui vogliamo dar conto, perché racconta e rappresenta in modo, come dire, più chiaro e anche politico di tutto quello che leggiamo da giorni sui giornali, la situazione, in che modo la situazione sta evolvendo, in che termini le scelte dell'amministrazione statunitense stanno scusami.
No, volevo solo precisare, ho cercato, quindi Cingolani è stato nominato amministratore delegato dell'azienda italiana Leonardo su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ok, allora avevo ricordavo bene. E Volpi in questo articolo su Altra Economia che titola "Che relazione c'è tra i dazi di Donald Trump e la guerra senza fine in Ucraina", che potete trovare anche online oltre che nel cartaceo, ci spiega appunto in che modo le scelte, dicevo, dell'amministrazione statunitense stanno facendo scoppiare questa bolla che ha tenuto insieme negli ultimi anni l'economia USA e il capitalismo finanziario, perché è inutile girarci intorno, o come compagni e compagne cerchiamo di mettere a fuoco come funziona il capitalismo finanziario, oppure capiremo poco anche di come dire questa fase nello specifico. E evitare a tutti i costi il cessate il fuoco in Ucraina consente, per Volpi, di tenere alto il livello dei prezzi dell'energia, che per Stati Uniti e Russia sono una delle principali fonti di introiti in termini di esportazioni. L'Europa poi tenta di uscire dall'angolo annunciando il riarmo, ma è un bluff. Scrive Volpi, i dazi di Donald Trump stanno facendo scoppiare la bolla finanziaria che ha tenuto insieme negli ultimi anni l'economia americana e quindi il capitalismo finanziario. Non a caso i titoli maggiormente travolti sono stati quelli delle big tech, da Apple ad Amazon fino ad Nvidia. Non si tratta di una caduta spinta solo dal fatto che una parte delle produzioni di tali società passano per zone colpite da dazi, ma della più generale e profonda sfiducia che gli Stati Uniti, dominati dai monopoli finanziari, siano in grado di tenere in vita il capitalismo. il paradosso è che la linea la fine del dollaro è vaticinata dall'amministrazione delegato di BlackRock, Larry Fink, il signore dei grandi fondi, impegnati ora nel non rimanere schiacciati dallo scoppio della bolla, cercando rifugio nell'Europa del riarmo e negli immaterialissimi bitcoin, determinata dal presidente Trump che vorrebbe reindustrializzare gli Stati Uniti per ridurre proprio l'eccessiva dipendenza dall'estero e dalla sola finanza. Ricordiamo che Larry Fink, che è l'amministratore delegato qui citato nell'articolo di Volpi, del più grande gestore del risparmio del mondo, con quasi 12.000 miliardi di dollari di attivi, cioè tremano le vene ai polsi solo a dirlo, lui stesso ha paventato una possibile de-dollarizzazione dell'economia globale legata alle attuali condizioni statunitensi, proprio a partire dall'enorme debito federale. Ha ventilato anche l'ipotesi che una valuta digitale privata, appunto Bitcoin, possa diventare un nuovo strumento di riserva, questo lo ha fatto all'interno di una lettera agli investitori in cui ha espresso questa ipotesi pesantissima per gli Stati Uniti. Diciamo che le Big Three, quindi BlackRock, Vanguard, State Street e Trump, stanno costruendo in modo diametralmente diverso la fine della centralità americana, aprendo una fase storica per molti versi ignota, perché privata, assai probabilmente della forma economica che ha dominato per qualche secolo l'Occidente. C'è da rimarcare, non che in questo frangente sia particolarmente interessante, ma diciamo che le Big Three sono state grossi finanziatori dei democratici. È il capitalismo finanziario che ha appoggiato la campagna Biden e post-Biden a Harris. In questo contesto risulta evidente che non ci sia davvero alcun interesse a porre fine alla guerra in Ucraina, prosegue Volpi. In un mondo dominato da una finanza ora in affanno, questa guerra senza ulteriori coinvolgimenti rappresenta una formidabile opportunità. Per la Russia, così come per gli Stati Uniti, il mantenimento in vita di questo conflitto consente di tenere alto il livello dei prezzi dell'energia, che per i due paesi sono una delle fonti principali di introiti in termini di esportazioni. È probabile anzi che una delle ragioni dell'avvicinamento tra Putin e Trump, al di là di fondamentali considerazioni di natura ideologica e geopolitica, sia proprio il monopolio nella definizione dei prezzi del gas. La guerra in Ucraina tiene forzatamente alto il prezzo finanziario del gas, oggetto di costanti speculazioni rialziste, e dunque giova ai due grandi detentori di gas, USA e Russia, che ottengono da questi prezzi forti entrate, e la subordinazione dell'Europa alle prese con costi energetici difficilmente sostenibili. Per l'Unione Europea la scelta di puntare tutto sul riarmo ha un obiettivo immediatamente finanziario, che è quello di far salire il prezzo dei titoli delle società legate al settore degli armamenti, drenando così capitali dalle borse statunitensi e stabilendo una sorta di accordo anti-trumpiano con i grandi fondi, magari inseriti ancora di più nelle strutture finanziarie e bancarie europee, favorite da un'eventuale creazione di un mercato unico dei capitali. Agli occhi di Cina e di parte dei BRICS è molto chiara la natura pressoché interamente finanziaria del riarmo europeo, e dunque la sostanziale inconsistenza del progetto industriale che dovrebbe sostenere tale bolla. Cinesi e indiani, alla luce di ciò, non hanno molto da preoccuparsi. Del resto gli europei, persino i volenterosi, sanno bene che un'ulteriore escalation del conflitto ucraino con l'invio di truppe rischierebbe di provocare, prima ancora di una vera guerra, la dimostrazione del bluff produttivo della corsa al riarmo, con conseguente esplosione della bolla. Dunque, in nome dell'esigenza di salvare la finanziarizzazione della duplice bolla di Wall Street e delle borse europee, la guerra in Ucraina difficilmente finirà, e a farne le spese saranno in primis proprio gli ucraini. Non pare credibile poi che ad accelerare la fine del conflitto possa contribuire la prospettiva di una spartizione delle risorse attraverso accordi più o meno reali, proprio perché la finanziarizzazione ne sta già consentendo un aumento dei prezzi di cui beneficiano le società americane e anche russe, che già le detengono altrove. Bene, volevamo darvi conto di questa analisi a firma di Volpi, che ha a che fare con il piano di riarmo attraverso Riarmi Europe, che poi appunto è stata rinominata Readiness 2030, il bazooka tedesco del governo Merz, che non è citato in quest'articolo ma che dobbiamo tenere sempre in conto, già che appunto la Germania sarà l'unica a beneficiare del Readiness 2030 avendo uno spazio fiscale a sufficienza, l'azione della Banca Europea degli Investimenti, ovviamente orientata ancora verso il settore del riarmo e eccetera eccetera. Poi vabbè, c'è appunto tutta la questione legata al bitcoin, che è espressione anche forse dello scontro interno al capitalismo americano, da che nell'articolo Volpi ricorda come Larry Fink abbia indicato nel bitcoin proprio la possibile valuta di riserva internazionale, dunque tende a renderli particolarmente appetibili e creare questa appetibilità, come dire, foraggiare questa appetibilità attraverso una miriade di strumenti finanziari in grado di garantire ottimi risultati alle big three stesse. E diciamo che su questo approfondimento ci siamo. So se tu hai altro rispetto a dazi, readiness, riarm, eccetera, eccetera, altrimenti...
Passiamo ad altro.
E ci prendiamo un secondo di musica.
Ed eccoci di nuovo, rimaniamo sulla politica estera, in particolare quanto sta avvenendo a Gaza. Partiamo con la lettura del Sole 24 Ore a pagina 14, una pagina intera dedicata alla situazione e al genocidio ancora in corso da parte di Israele. In particolare c'è un ulteriore operatore di Medici Senza Frontiere ucciso. Il titolo: Gaza, ucciso operatore MSF, undicesimo dal 2023. È stato ucciso ed è stato colpito insieme alla moglie e alla figlia di 28 anni. La ONG ha lanciato nei giorni scorsi l'allarme sull'assedio totale alla striscia e la carenza di medicinali. I team delle ONG stanno anche esaurendo le scorte appunto di materiale chirurgico, come anestetici, antibiotici pediatrici e medicinali per patologie croniche come l'epilessia, l'ipertensione e il diabete. Quindi è proprio una strategia di guerra attuata quella di Israele, oltre all'impossibilità di raggiungere e di far entrare aiuti umanitari, anche il preciso intento di bombardare ospedali e di uccidere persone nascondendosi dietro al fatto che secondo loro lì dentro ci sarebbero anche persone legate ad Hamas. Continua sempre a pagina 14, infatti la denuncia dell'ONU, il 65% della striscia è inaccessibile. Vado a leggere l'articolo, purtroppo non leggo le firme né nel primo né nel secondo, quindi non so chi sia l'estensore, l'estensitrice. Comunque, sul fronte internazionale il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ricevuto un invito alla Casa Bianca a seguito alla conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi imposti a Israele. La visita avrà molto probabilmente luogo dopo la Pasqua ebraica, che verrà celebrata il 12 aprile. L'articolo continua: l'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato una nuova offensiva di terra a est di Gaza City venerdì per espandere la zona di sicurezza che ha stabilito all'interno del territorio palestinese. E che cosa, insomma, l'articolo poi continua con quella che è la affermazione del vicecomandante di una compagnia delle forze Nakba di Hamas, è stato ucciso da un recente attacco con droni nella striscia di Gaza. Ecco, la parte che dicevamo, insomma, sulla denuncia dell'ONU, il 65% della striscia di Gaza è soggetta a divieto di accesso, no go, o sottoposto a ordine di sfollamento israeliano, oppure a restrizioni che impongono il permesso israeliano alle operazioni umanitarie. Lo denuncia l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari su X, dove appare una cartina che mostra le zone vietate all'accesso. Tutti i valichi sono completamente chiusi per i rifornimenti in arrivo ormai da 2 mesi e le operazioni umanitarie sono ostacolate. Dalla cartina si desume che le zone di libero accesso e circolazione comprendono solo le zone di Gaza City e una porzione del nord e quindi di una porzione della costa meridionale. Off limits è una fascia che segue tutti i confini sia con Israele che con l'Egitto. La zona meridionale di Rafah, parte della costa, è la fascia che taglia in due la striscia da est a ovest. L'articolo si conclude con quella che è stata la critica della procuratrice generale di Israele in merito a critica nei confronti di Netanyahu per il licenziamento del capo dello Shin Bet Ronen Bar, affermando che era viziata da un conflitto di interesse personale. La decisione di porre fine al mandato del capo dello Shin Bet è fondamentalmente sbagliata, viziata da un conflitto di interesse personale da parte del primo ministro a causa delle indagini penali che coinvolgono i suoi collaboratori. Quindi in questi articoli, insomma, questi due articoli del Sole 24 Ore di del Sole 24 Ore di oggi a pagina 14 illustrano sia la questione legata a Gaza e all'accessibilità e alla possibilità di operare da parte di degli aiuti umanitari, sia delle continue uccisioni perpetrate in terra appunto e sulla striscia. Lascio a te la parola per l'articolo sul manifesto.
Allora, sul manifesto si parla appunto, vi restituiamo l'articolo sempre sull'ennesima strage a Gaza, 38 vittime, mancano cibo e acqua, quasi 150 morti da giovedì, 1249 dal 18 marzo, il World Food Program senza scorte, ferme le operazioni, Netanyahu invitato a Washington, articolo a firma di Michele Giorgio. Il lamento di Gaza è sempre più acuto, quasi 150 morti da giovedì, 38 ieri, causati dai bombardamenti dell'aviazione e dell'artiglieria israeliana. Una famiglia a Qad è stata spazzata via da un attacco aereo che ha centrato la sua abitazione nel quartiere di Al-Manara a Khan Yunis. Tra i 18 uccisi ci sono donne, anziani e bambine. Gli Akkad si aggiungono alle decine di famiglie di Gaza che dal 7 ottobre 2023 hanno perduto gran parte dei loro membri. Reparti dell'esercito israeliano circondano di nuovo Shuyayeh, Gaza City, per allargare la zona cuscinetto e Rafah, dove secondo alcuni media si troverebbero 59 ostaggi vivi e morti. In questo clima Il premier israeliano Netanyahu ha ricevuto un invito da Donald Trump a recarsi a Washington nei prossimi giorni. Sul tavolo c'è la questione dei dazi, ma i due certo discuteranno anche dei piani per Gaza e il Medio Oriente. Assistiamo a Gaza a una sequenza di attacchi che vuole fare terra bruciata. Molti la attribuiscono alla strategia del nuovo capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, deciso ad aprire la strada alle incursioni di terra con bombardamenti aerei di eccezionale violenza. Da quando Israele il 18 marzo ha rotto la tregua con Hamas, sono stati uccisi almeno 1249 palestinesi. Il bilancio complessivo dal 7 ottobre 2023 è stato aggiornato a 50.523 morti e 114.638 feriti, secondo il Ministero della Sanità. Ieri si parlava ancora del massacro di giovedì nella scuola Dar al-Arkam, Gaza City, un rifugio per sfollati diventato teatro di morte. Le immagini diffuse in rete, corpi straziati di bambini, feriti con i volti anneriti, urla di dolore e paura girano sui social senza scuotere, come dovrebbero l'opinione pubblica internazionale, che guarda con crescente indifferenza al bagno di sangue di Gaza. 33 le vittime confermate all'Al-Arkam, tra cui 18 bambini, oltre 100 i feriti, molti dei quali in condizioni gravi che gli ospedali non possono assistere. La situazione è catastrofica, non c'è spazio per nuovi pazienti. Le scorte mediche sono esaurite, nessuna attrezzatura è stata consegnata dopo la rottura del cessate il fuoco. Ha avvertito Fadel Naim, direttore dell'ospedale cristiano Ail di Gaza City. Filippo Lazzarini, capo dell'URWA, l'agenzia per i profughi palestinesi, ha denunciato che almeno 100 bambini vengono uccisi o feriti ogni giorno. La guerra ha trasformato Gaza in una terra di nessuno per i bambini. Nella città capoluogo della striscia l'acqua potabile è un bene quasi introvabile. Le reti idriche sono state colpite. Il gasolio per le pompe è finito, lo ha detto un portavoce del comune. Svaniscono i servizi essenziali, mentre da oltre un mese nessun camion è riuscito, a causa del blocco israeliano, a portare cibo, medicinali e carburante nella striscia. L'organizzazione umanitaria Mercy Corps ha tracciato un quadro devastante della situazione a Gaza. L'85% della popolazione non ha più accesso a beni alimentari di base, 34 ospedali e 80 centri sanitari sono stati distrutti o danneggiati. Le fognature collassano, i panifici chiudono, il cibo scarseggia e i prezzi sono alle stelle. I civili saranno spinti ancora di più al limite della sopravvivenza dopo la decisione del Programma Alimentare Mondiale di sospendere le proprie attività. Le scorte si stanno esaurendo e senza accesso agli aiuti i nostri programmi non possono far altro che chiudere, ha comunicato l'agenzia dell'ONU. I comandi israeliani intanto ordinano nuove evacuazioni alla popolazione. Le strade di Gaza sono piene di famiglie in fuga a piedi, su carretti, biciclette, automezzi di fortuna. Da giorni è in atto uno degli esodi più massicci degli ultimi 18 mesi. Si aggrava la situazione anche nella Cisgiordania occupata, lontana dai riflettori. Giovedì sera l'esercito ha ucciso due giovani palestinesi, Youssef Zaoul a Betlemme e Hussein Ardan a Jenin. L'aviazione israeliana ha colpito nel sud del Libano, dove ha ucciso un dirigente di Hamas e i suoi due figli. Sempre su Gaza ve lo segnaliamo, anche se scusate, non ve lo leggiamo perché è troppo lungo. Su Le Monde Diplomatique, allegato al manifesto di questa di quest'oggi, di questa settimana, c'è un articolo a firma di Alain Gresh, che è il direttore del giornale online Oriente 21, autore anche di un libro sulla Palestina, Un popolo che non vuole morire, edito da Lélien Kelliberen, scusate il mio francese, Parigi 2024. Il titolo dell'articolo è Svuotare Gaza, vecchio sogno israeliano, riprende questo articolo ben prima delle dichiarazioni di Trump. Vi ricorderete la proposta del presidente Trump di deportare più di 2 milioni di palestinesi da Gaza verso l'Egitto e la Giordania, che ha suscitato ovviamente reazioni molto diverse tra di loro, e riprende l'articolo è in linea con delle velleità vecchie storiche dell'establishment israeliano, che dal 1949 vede in questo territorio un ostacolo al suo progetto sionista. Il titolo, ripetiamo, è Svuotare Gaza, vecchio sogno israeliano. Lo trovate su Le Monde Diplomatique di questa settimana.
E sempre su Gaza andiamo a... Ok,
No, ok, adesso si sente. Sempre su Gaza, insomma, chiudiamo la questione con l'articolo del Fatto Quotidiano di oggi di Cosimo Caridi. Su, per quanto riguarda un tema ripreso anche settimana scorsa della eurodeputata Ficerno, il titolo: Gaza ridotta a isole prigione, il piano degli ospiti di Ficerno. Vado a leggere. C'è anche un pochino il punto, insomma, un attimo i passaggi precedenti. Quattro punti del DOC di Israel Defense Security Forum: campi profughi, trasferimento di potere dall'IDF al direttorato umanitario, divisione della striscia. Vado a leggere l'articolo: bloccare il lavoro delle ONG e Nazioni Unite, trasferire la popolazione gazawi in aree distrutte e lasciare a Israele la raccolta degli aiuti umanitari finanziati da paesi terzi. Questo è il piano per il futuro di Gaza, elaborato appunto dalla sigla IDSF, che sarebbe appunto il think tank israeliano, composto da oltre 35.000 ex militari. Il documento Piano delle Isole Umanitarie di Gaza, fase intermedia, pubblicato sul loro sito a metà dicembre, propone una gestione della striscia basata su due principi: divide et impera, e la mano che distribuisce gli aiuti è la mano che li controlla. Queste sono, quindi, per dare un'idea, appunto, l'organizzazione che fu ricevuta dall'eurodeputata del PD, Ficerno. Il testo, corredato di carte che suddividono Gaza in piccole fasce, era in fase di completamento quando, a fine novembre, Pina Ficerno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha ricevuto a Bruxelles i delegati dell'IDSF. Non sappiamo se gli ex militari ne abbiano discusso con l'eurodeputata del PD, ma il loro obiettivo è chiaro: ottenere fondi europei. Secondo il diritto internazionale, la potenza occupante è responsabile del sostentamento della popolazione civile nel territorio occupato. Diciamo che il diritto internazionale non è che abbia mai goduto di buona salute, in questo momento ancora meno, quindi abbastanza relativo ciò che prevede il diritto internazionale. L'articolo continua così: l'IDSF invece propone che la gestione della striscia non venga affidata né ai palestinesi né a una forza internazionale, ma esclusivamente all'esercito israeliano, attraverso un'amministrazione militare denominata direttorato umanitario. L'articolo continua: il documento afferma che attualmente non è né fattibile né consigliabile il ritorno degli sfollati alla fine della guerra, poiché ciò permetterebbe ad Hamas di riconquistare il potere. Per questo si prevede la creazione di 7 aree per i profughi individuate in zone ridotte a macerie, prive di infrastrutture utilizzabili. Gli aiuti umanitari saranno distribuiti esclusivamente all'interno del sistema delle città per gli sfollati interni. Questo è il punto cardine del modello. Nella striscia non ci sarà alcuna forma di sostentamento e solo chi accetterà il controllo dell'IDF riceverà aiuti. Inoltre, per entrare nei campi sarà necessario superare un controllo dell'IDF basato su parametri biometrici, con un meccanismo di verifica rigorosa per chiunque voglia accedere o lasciare queste zone. L'unico paragone possibile: una prigione con guardie carcerarie all'esterno, mentre la gestione interna sarà affidata all'ONG. L'articolo poi si conclude in questo modo: l'esercito israeliano non avrà alcun ruolo all'interno dei campi, la sua presenza servirà a impedire l'ingresso e il controllo da parte di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche. Tuttavia è importante sottolineare che l'IDF sarà libera di operare a Gaza, inclusi i campi, quindi in buona sostanza sarebbe sia dentro che fuori. E si conclude in questo modo: il passo successivo sarà l'apertura degli uffici dell'entità già istituita dal governo Netanyahu, che faciliti ai gazawi l'uscita dalla striscia una volta intrappolati nelle città IDP. Questo articolo, insomma, dà l'idea e restituisce un pochino quello che è la sintesi di questo, appunto, documento di questa organizzazione israeliana che appunto come anche poi dicevi tu in precedenza, di fatto l'obiettivo è quello di deportare tutte le persone presenti. Quindi chiudiamo con Gaza, facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo a breve.
This is Blues Power.
Watch like an Audemars. See, fuck fuck being humble, it won't get you far. Say I got the drive like a new Ferrari. If you taking shots, you be at the bar. See me, you just watch like a Audemars. Now how do I look when I'm coming into it? Reap benefits that come with the music. I'm a star and I don't think being humble will do it. Cooler than my fit, Travis Scott 6. Broke a state of mind, so I got rich. He say I'm the baddest bitch, I'm his top pick. Hey, but I had to cut him off cause he was toxic. It's a lifestyle, now we gotta go up. Ma told me keep going, now you can't slow up. You waited so long and now you popping like soda. Time to show the world, running laps like a donut. My circle been tight and I don't play around. Cause I'm for Reddit where most people don't make it out. Everywhere you looking is something new to complain about. Something out of nothing, I saw a vision and made a route. Next time you see me out, say what up. Real bitch from the town, cut up.
I said fuck being humble, it won't get you far. Say I got the drive like a new Ferrari. If you taking shots, you be at the bar. See me, you just watch like a Audemars. See, fuck being humble, it won't get you far. Say I got the drive like
87.9 Radio Onda Rossa, sono le 10.38, siete ancora all'ascolto della rassegna stampa sulle nostre frequenze. In apertura, nella lettura, durante la lettura delle prime pagine, vi avevamo dato conto appunto della urgenza sul decreto sicurezza che è stato varato in mezz'ora al Consiglio dei Ministri, decreto sicurezza che assorbe il vecchio DDL e assorbe anche alcune modifiche richieste dal Colle. Avevamo dato conto leggendovi l'editoriale a firma di Andrea Fabozzi dal titolo Repressione senza alternativa, che come dire, metteva un po' i puntini, insomma, poneva all'attenzione un'analisi politica sul decreto. Leggiamo un approfondimento dagli interni, dal Manifesto, pagina 2-3, che dedica appunto due pagine di approfondimento al tema. A passo di carica, titola il Manifesto, l'urgenza di Salvini diventa DL, a firma di Eleonora Martini. Raramente un ministro dell'interno era mai stato così trasparente nell'ammettere che il suo governo ha usato uno strumento destinato solo ai casi straordinari come la decretazione d'urgenza al solo fine di ottenere un risultato squisitamente politico. Volevamo dare tempi certi ai provvedimenti per noi molto importanti in Parlamento. Con la terza lettura i tempi del DDL sicurezza si sarebbero prolungati troppo, ha spiegato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi nella conferenza stampa tenuta insieme al guardasigilli Carlo Nordio dopo il breve consiglio dei ministri di ieri, che ha varato il decreto legge nel quale è confluito tale e quale il pacchetto sicurezza, corretto soltanto in piccole parti, per lo più quelle indicate dal Quirinale e dalla Ragioneria dello Stato. Ma non tiriamo in ballo il Colle, c'è stata una discussione democratica in Parlamento e tra forze politiche, ha replicato a domanda il titolare del Viminale, malgrado in Senato la maggioranza non abbia mai concesso alcunché alle critiche delle opposizioni. In ogni caso il Parlamento sarà sempre il giudice ultimo di questo provvedimento, chiosa Piantedosi. Bisogna però dare atto ai due ministri, prosegue Martini, ai quali è toccato difendere l'operazione davanti ai giornalisti, che il trucchetto governativo a cui si sono prestati è andato tutto a beneficio di altri. Più poteri e tutele a donne e uomini delle forze dell'ordine, norme antisalis per sgomberare più rapidamente le case occupate. Norme antisalis è una roba proprio che non si può sentire. Borseggiatrici in carcere anche se sono in gravidanza sono solo alcune delle misure fortemente volute dalla Lega, inserite nel decreto sicurezza appena approvato dal Consiglio dei Ministri. Un'altra promessa mantenuta, posta su Instagram un trionfante Matteo Salvini pronto a capitalizzare il risultato oggi stesso al Congresso di Firenze. Era dunque sostanzialmente questa la contropartita richiesta dalla Lega per accettare i rilievi sollevati dall'ufficio giuridico del Quirinale e sempre rifiutati quasi come un'ingerenza. Le norme contenute nel DDL sicurezza varato un anno e mezzo fa dal Consiglio dei Ministri a poche settimane dalla conclusione dell'iter parlamentare sono diventate improvvisamente necessarie e urgenti. Intercettata nei corridoi di Palazzo Chigi anche la premier Giorgia Meloni nega il blitz, sono norme necessarie che non possiamo più rinviare per rispettare gli impegni presi con i cittadini e con chi ogni giorno è chiamato a difendere la nostra sicurezza. Pensa un po' dietro che cosa ci si nasconde. In effetti nei 34 articoli sostanziali del testo, come li ha chiamati Nordio, sono confluiti quasi tutti i nuovi reati e le aggravanti che erano state introdotte con il DDL sicurezza, salvo l'aggiornamento delle date per assicurare la copertura finanziaria, come da modifiche approvate in commissioni bilancio e le 6 correzioni segnalate dal Quirinale. Ora, questo in sostanza l'articolo, che non vi leggeremo tutto perché è molto lungo, si parla anche sulla pagina 3 del manifesto della manifestazione ieri. Lo stesso manifesto parla di scontri nella capitale, ma insomma una compagna ci ha chiamato prima dicendo che era un po' una forzatura parlare in questi termini di quello che è successo ieri in strada. Manganellate a Roma, scrive Giuliano Santoro a pagina 3 del manifesto, ora un corteo nazionale. Si parla appunto della manifestazione al Pantheon, con un microfono piazzato davanti al Pantheon, scrive Santoro, sintetizzano alla perfezione i motivi della protesta convocata all'ultimo minuto, che ha visto centinaia di persone ritrovarsi al centro di Roma a un tiro di schioppo dai palazzi in cui il DDL sicurezza è rimasto impigliato per l'opposizione parlamentare. Nel frattempo si manifesta anche in altre città d'Italia, dove non si è manifestato in questo pomeriggio, mentre la Presidente del Consiglio cerca le parole per giustificare la forzatura del decreto che sostituisce il DDL soltanto perché le piazze si erano già riempite nel giorno precedente. Funziona così, in forme rapide, a volte quasi informali, ma con una solidarietà che si è costituita nelle assemblee degli ultimi mesi, questo movimento che si è raccolto attorno all'idea che si dovesse bloccare in tutti i modi la svolta autoritaria, e non sono pochi nei capannelli di attivisti che pian piano si sovrappongono alle fila indiane dei turisti, quelli che fanno notare che questo golpe istituzionale arriva insieme alla tentata spallata della maggioranza sulla legge elettorale dei comuni. Le città, i movimenti e le istituzioni di prossimità e il dissenso costituiscono una minaccia per questa destra al governo. Ci sono poi una serie di voci riportate all'interno dell'articolo di Santoro, e Giuliano Santoro ovviamente, e si parla di alcuni studenti a cui viene impedito di entrare in piazza. Ogni via verso Palazzo Chigi era letteralmente sbarrata, come era facile immaginare, e molti notano che siamo già di fronte a una restrizione del diritto di manifestare a questo punto. Quasi come se avessero bisogno di farsi spazio per respirare meglio, ne deriva qualche minuto di spingi spingi e qualche manganellata di troppo. Va bene, questa è la cronaca, diciamo così, di quanto avvenuto ieri a Roma.
Una piccola integrazione, penso, non so se adesso magari era stato anche detto, però la ribadiamo, a pagina 16 della Stampa, sempre sul decreto sicurezza, viene specificato come tra le misure previste c'è una specifica tutela legale per gli agenti delle forze dell'ordine militari finiti, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio. Lo Stato sosterrà le spese fino a 10.000 euro per ogni grado di giudizio. Questo non significa immunità, sottolinea Piantedosi, cioè nessuno scudo penale, come pure si è ipotizzato. Abbiamo recepito le questioni emerse, il Parlamento sarà sempre il giudice ultimo, visto che ci sono ora 2 mesi di approvazione del decreto. Insomma, per integrare l'articolo del manifesto, ma in buona sostanza questo è. E direi che insomma sul decreto sicurezza abbiamo detto tutto anche in precedenza. Solo lancio 2 articoli giusto per chiudere, prima di passare alle ultime notizie, cioè quelle relative alle cronache locali. Il Fatto Quotidiano a pagina 12 parla di Paragon, quindi il software israeliano utilizzato per monitorare gli attivisti. Gli accordi ora sospesi di AISI e AISE, che sarebbero dovuti durare 3 anni. Queste 2 acronimi che ho letto malissimo sarebbero i servizi segreti per l'interno e quelli per l'estero. Paragon, il contratto segreto con gli 007 vale 30 milioni. Inchiesta, intercettazioni autorizzate da Procura Generale, e i magistrati di Palermo adesso chiedono le carte. Ripeto, a pagina 12 del Fatto Quotidiano, e sempre Fatto Quotidiano a pagina 13, vi ricorderete il ministro Salvini che aveva paventato il possibile sabotaggio a gennaio, 14-15 gennaio, in realtà Train in Tilt, titola il Fatto Quotidiano, la Polfer smentisce Salvini, non fu sabotaggio. L'indagine, dopo l'esposto delle Ferrovie dello Stato, verifiche su due casi di guasti nella capitale 14 e 15 gennaio, quindi l'ennesima buffonata, perché in realtà fondamentalmente si occupa di tutto tranne che di trasporti, e quando lo fa molto male. L'episodio, l'interruzione elettrica, creò ritardi fino a 160 minuti. Dopo questi due articoli, ci leggiamo così le soltanto credo dal Corriere della Sera Roma, eccolo qua. Allora, appunto, le cronache locali, insomma, qui si parla sempre appunto del femminicidio. I genitori dell'assassino hanno mentito sui loro movimenti il giorno dell'accoltellamento e quelli successivi. Si indaga sulla madre di Mark. La donna non voleva in casa Ilaria Sula. Verifiche sul ruolo nel delitto e la sparizione del corpo. Questo articolo, che poi continua a pagina 2, di Rinaldo Frignani, quindi c'è pure poi successivamente a pagina 3, quindi pagina 2 e 3 si occupano della questione appunto legata al femminicidio di Ilaria Sula. C'è poi la cronaca, morta a 20 anni per un'allergia, ha indagato il ristoratore, un fatto avvenuto a Pigneto. E altre notizie di cronaca, rapina in villa, notte di paura per una famiglia sequestrata. Insomma, queste sono le notizie di oggi di cronaca della pagina di Roma del Corriere della Sera. Se non ci sono altre cose, io direi intanto, allora, lasciate la parola, scusa.
Invece volevo approfondire volevamo restituirvi un articolo a firma di Nadia Terranova sul femminicidio di Sara Campanella, presente sul Manifesto di quest'oggi, che dalla prima pagina poi potete trovare a seguire a pagina 8, dal titolo Sara Campanella, quando la rabbia e il dolore bruciano, insomma, vogliamo leggervi per intero e poi commentare con voi. Dunque, Nadia Terranova scrive: Messina ti chiede scusa, così il biglietto incollato a uno dei pali della luce sopra il peluche più grande, una fila di fiori nella strada in cui Sara Campanella è stata ammazzata a ridosso del centro di Messina, viale Gazzi, tra lo stadio e l'ospedale. L'abbiamo fatta mille volte, ti ricordi? La mattina passo di lì per andare a lavoro, ma non riesco più, allora preferisco allungare e passare da sopra. Se davvero ti fermi a quell'angolo, per favore, prega anche per me. I messaggi sul mio telefono in questi giorni sono di questo tenore. Viale Gazzi è la strada degli studenti del Politecnico che di lì scendono verso il mare per tornare a casa o andarsene in uno dei locali al centro e chiudere nell'allegria dei 20 anni la giornata di lezioni. È una strada di traffico rumoroso, di madri che hanno recuperato i figli da uno dei plessi scolastici a monte e si mescolano con studenti carichi di vita e di appunti, come Sara. Oggi è una strada di surreale silenzio, sopportata dietro gli occhiali scuri da chi proprio non può fare a meno di fermarsi lì, davanti alla stazione di benzina accanto alla quale Sara è stata accoltellata. Quelli che proprio devono e guardano nel vuoto senza guardare negli occhi nessuno, perché come fai a sostenere altro che il vuoto in quei metri? Aspettano l'autobus per andare a lavorare o rientrare, le spalle allo stadio, allo striscione firmato da un club di ultra. Stefano Argentino, uomo di merda, uomo tra virgolette, sull'altro marciapiede in uno specchio rovesciato, un memoriale di vita per Sara. Messina ti chiede scusa, da madre, figlia, sorella, sento tutto il dolore di questo giorno, sperando che sarai l'ultima, non verrai dimenticata mai, lettere, bambole, cuori di metallo, peluche, Gazzi e anche il quartiere dell'omonimo carcere dove adesso si trova Stefano Argentino, il 27enne che ha sgozzato Sara non lontano dal luogo dell'assassinio. Tutto in provincia succede in così poco spazio che a prenderne coscienza non si riesce, la mente si rifiuta. Messina ti chiede scusa, una frase ingenua, forse sbagliata, forse invece fra le poche possibili in un oceano di malafede. Non si possono sempre aspettare le parole perfette, non quando la rabbia e il dolore bruciano. Il rumore delle ragazze e donne che dopo l'assassinio hanno invaso la galleria Pittorio Emanuele, storico luogo di ritrovo giovanile, era fortissimo. Non ci importa di aspettare le frasi giuste, intanto non staremo mai più zitte. Non è tempo di lasciare spazio a sentenze fatte inutili, di offensive colpevolizzanti del tipo basta non frequentare certa gente, intuire il pericolo, essere prudenti. È tempo di riconoscere e urlare il vero. Siamo tutte vive per caso. Siamo rimaste vive perché quello convinto che fossimo di sua proprietà non aveva per le mani un coltello, perché ci ha ripensato un secondo prima, perché ha toccato a un'altra. Sara Campanella non aveva nessun legame con il criminale che l'ha perseguitata e sgozzata, uno persuaso che sorridergli fosse il dovere morale di una sconosciuta, uno convinto che mi amo troppo per stare con chiunque. La frase con cui oggi sono tappezzate le pensiline del tram in città, la frase che ogni madre vorrebbe sentir dire alla figlia per rassicurarsi del suo amor proprio, fosse un'offesa personale, visto che per Sara lui era proprio un chiunque, una persona di nessuna importanza, uno a cui non riconosceva posto né ruolo. Allora noi ci ameremo sempre di più e insegneremo sempre più alle nostre figlie a non stare con chiunque, anche se qualche giornale ha osato usare la frase di Sara Campanella per una narrazione colpevolizzante della vittima. Noi strapperemo ancora più forte quei giornali. Altri giornali hanno scritto di motivi romantici, di ragazzo timido e schivo, riesumando in un eterno copione la versione romanticizzata dei femminicidi su cui si fonda il patriarcato. Strapperemo anche quelli, pagina per pagina, come abbiamo sempre fatto, perché non sono mai valsi nulla. Strapperemo ogni narrazione distorta, violenta, necrofila, che sostenga anche altre colpe oltre quella di chi alza le mani, esce di casa con un coltello in tasca, picchia, stupra, offende, uccide. Anche quelle che si infiocchettano, si pretendono al di sopra delle parti, perché c'è una sola parte da cui stare. Non è tempo di silenzio se non per fare spazio alle poche strazianti parole della madre di Sara durante la fiaccolata al rettorato dell'università, 3 giorni dopo la sua morte, avvenuta lo stesso giorno di un'altra studentessa, Lorena 40, ammazzata nel 2020 dentro casa dal compagno sul mare, poco fuori città. Ho sempre amato la libertà, il problema non è la libertà, il problema sono gli uomini, si legge nel memoir L'invincibile estate di Liliana, leggetelo tra parentesi, dico io, diciamo noi, libro bellissimo, la storia vera di un femminicidio di 30 anni fa. Le parole perfette prima o poi arrivano, magari 30 anni dopo, tanti ne sono serviti a Cristina Rivera Gaza per elaborare l'uccisione di sua sorella. Nel frattempo useremo quelle imperfette, non fosse altro che per distruggere quelle sbagliate. Non staremo zitte. Questo volevamo restituirvelo, insomma, come riflessione di Nadia Terranova. Non staremo zitte, non lo siamo mai state zitte, al di là delle date di rito in cui 25 novembre, 8 marzo, no? Giorno in cui le istituzioni fingono di interessarsi alla lotta contro la violenza di genere, dove tutte le reti parlano di femminicidio, tutti i giornali parlano di femminicidio, parola che peraltro, ricordiamolo, dopo anni il movimento femminista e transfemminista è riuscito a far entrare nel lessico, ma che in poco, pochissimo tempo sono riusciti a manipolare e usare a loro piacimento. Quelle sono le giornate in cui le istituzioni fanno marketing sui nostri corpi più che in altri giorni, ma il loro disinteresse per la nostra lotta è talmente palese da risultare vergognoso, se non ridicolo. E allora le compagne, le femministe, le transfemministe continuano a lottare giorno dopo giorno, non saremo zitte, non lo siamo mai state, questo è evidente. Parliamo di violenza di genere anche da questi microfoni tutti i giorni, contro leggi che vengono varate in cui si richiede solo repressione, maggiore giustizialismo, a prevenire la violenza non ne parlano, parlano di leggi che sono specchietti per le allodole, fanno passare attraverso cui fanno facciano passare altre norme repressive che stanno al cuore appunto ai socialdemocratici che si sono susseguiti nei vari governi. Ricordiamo anche che la violenza di genere non è solo femminicidio, è stupro, è violenza domestica, è tutto quello che alimenta, è ogni immagine che ci riduce a vittime incapaci di reagire e quindi bisognose di tutori, e in questo senso il tutoraggio è violenza di genere. La religione aumenta la violenza di genere, anche se si continua a negarlo in quest'anno giubilare 2025, no? Perché in tutte le religioni, ivi inclusa quella cattolica, dovremmo essere sottomesse all'uomo e a Dio. Ricordiamo peraltro che il 10 maggio questa città, a proposito di violenza contro di noi, ospiterà la Marcia della Vita, che altro non fa che alimentare un modello delle relazioni tra i generi che non ci appartiene e non ci apparterrà mai. La cultura delle frontiere, dei respingimenti, dei lager, dei permessi di soggiorno, eccetera, eccetera, alimenta anche quella la violenza di genere, perché causa le morti di tantissime donne, bambine, avvenute nei mari, violenze, stupri avvenute nelle carceri, nei CIE. E come dire, la lista è lunga. La conosciamo a memoria tutte, non perché appunto l'abbiamo imparata come quasi una filastrocca, no? Ma perché la viviamo tutti i giorni, e tutti i giorni portiamo nei nostri corpi e nella nostra testa appunto come dire gli esiti di questa violenza. E quando sono le 10:58, non so se hai altro da aggiungere passando ad altro.
No, direi che insomma penso ci siamo, quindi siamo in chiusura di questa rassegna stampa di oggi sabato 5 aprile, e rimanete sempre collegate e collegati, perché a breve inizieranno i redazionali della mattinata. E niente, vi ringraziamo, vi salutiamo, ricordiamo il radioabbonamento partito, quindi di sottoscrivere. Sul sito troverete poi tutte le informazioni per poter, informazioni e link per poterlo fare, informazioni molto dettagliate sul in che modo insomma il contributo e la donazione e il radioabbonamento aiutano a mantenere in vita questa radio. Quindi vi ringraziamo, lascio a te la parola.
Bene, no, nulla, vi salutiamo, salutiamo in particolare chi ci ascolta privato, privata della propria libertà, e ciao.